visione ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle convulsioni della globalizzazione. Proviamo a raccontare quello che succede al di fuori dei confini italici. Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout. E allora, in questa puntata parleremo con delle ragazze afghane che sono andate via da Kabul, qui in studio, che ci racconteranno la loro esperienza. Poi ce ne andremo a Londra per parlare di una legge liberticida che sta preparando il governo
Boris the Liar.
Infatti, che sta preparando Boris, legge liberticida che insomma rischia veramente di azzoppare la democrazia inglese. E poi parleremo di quello che sta accadendo in Yemen, una guerra dimenticata, ma che con una fiammata è ritornata, diciamo così, a far notizia, perché c'è stato il bombardamento da parte degli Houthi di Abu Dhabi, di una zona
guerra di droni.
Guerra di droni, e quindi ne parleremo con Michele Giorgio. Allora, vai Adriano.
Allora, in studio abbiamo Ali Jan, che per fortuna fa da traduttore dal Dari all'italiano. Le ragazze sanno anche l'inglese, ma preferiamo la lingua originale. Sono Saliha, sì, e Adila, che appunto stavano a Kabul. E adesso Ali Jan le introduce.
Ok, allora innanzitutto grazie a voi, colleghi di stasera. Mi chiamo Ali Jan e vorrei presentarvi due ragazze, due mie connazionali che hanno fatto un viaggio un po' più particolare negli ultimi tre mesi di agosto, sì, sono partiti e poi sono venuti qui a Torino. Adesso vorrei presentarvi Saliha e Adila. Se avete delle domande potete fare tranquillamente.
Intanto sono entrambe a Zara, giusto?
Sono entrambe ragazze a Zara, sì.
Sono arrivate direttamente a Torino o il percorso che hanno fatto, tra l'altro attraverso cosa, la cooperazione italiana, chi è che le ha aiutate a venire in Italia?
No, per primo sono arrivate a Roma e poi da Roma sono venuto qui a Torino.
Cosa facevano a Kabul? Cioè, lavoravano per in quale ambiente? Per chi? E di cosa si trattava? Cioè, il loro lavoro in cosa consisteva?
Allora, Saliha dice che lei lavorava al Ministero dell'Interno dell'Afghanistan e poi come secondo lavoro faceva la giornalista.
Per quale testata? Per quale
il lavoro
giornale?
Proprio per il Ministero dell'Interno.
No, la giornalista per quale giornale?
Si chiamava Rosnama Nigari, la compagnia, come per loro.
I soldi li metteva... cos'era? Sadai Pamir?
Sadai Pamir, sì.
Che cosa fa? Che è una ditta, un'azienda, solo di un'agenzia giornalistica? O alle spalle c'è una multinazionale, c'è un broadcast? Era una testata semplicemente, oppure non so, era la Fiat che metteva i soldi nella stampa, in questo caso?
Era un po', la radio era un po' privata. Era una radio come un'agenzia che aiutavano i bambini afghani che vivevano a Kabul, o magari qualche aiuto economico dalla parte del governo che arrivavano e poi loro le distribuivano alle famiglie che avevano bisogno, quindi lavoravano un po' privatamente.
Era proprio una cooperazione. C'era una totale libertà di pensiero, di parola, si poteva scrivere qualsiasi cosa?
Da Rosnama. روزنامه‌نگاری یک مثلا کارهای چاپی است.
La sua parte che specialmente lavorava sui tipo nei giornali, sui computer, mm-hmm, arrivavano dalle notizie e poi loro le scrivevano, lavoravano nell'ufficio e poi li davano come stampa sui giornali.
Può dire quanti anni ha?
Saleha ha 25 anni, Adila invece 19 anni.
Anche tu lavoravi?
Lei appena aveva finito di studiare, non lavorava.
Ed è riuscita in che modo a fuggire? Cioè la fuga come è venuta? Si sono inserite in delle liste di persone che hanno potuto salire sugli aerei?
Ma dalle snabdo va fatta.
Allora Adila dice che lei non era in lista, no? Però c'era un suo zio che stava a Kabul e poi tramite lui è arrivato un'email dal Germania, no? Perché loro avevano spiegato che dovete andare all'aeroporto di Kabul, quindi lei si è andata liberalmente e da sola. Mentre con tutte quelle persone che c'erano lì, per fortuna si è riuscito a entrare nell'aeroporto.
Non siete capitate nell'aeroporto quando ci sono stati tafferugli, tumulti, l'esplosione, che c'è stato l'attentatore che si è fatto saltare in aria.
Traduco la domanda di Adila. No, perché prima stavo chiedendo, non eri in pericolo mentre facevano saltare per l'aria, no? Gli è successo in quel giorno lì, lei un'ora prima che succedeva questa esplosione, lei è riuscita ad andare in aeroporto e poi dopo un'ora si sono esplosi. Lei proprio in quel giorno lì era a Kabul, sì, Adila. Invece la domanda per...
No, e lei invece lo stesso giorno è scappata?
Allora lei, stavo dicendo, perché lavoravo proprio per il governo, no? Per la questione dei talibani, i regimi talibani che doveva arrivare a Kabul. Tra di loro, i suoi colleghi i suoi amici che stavano lavorando lì o magari dopo il lavoro andavano a giocare il pallavolo, così ridendo e scherzando loro dicevano che i talibani prima o poi arrivano a Kabul, ci prendono e poi non abbiamo più lavoro, non abbiamo più niente e poi ci dobbiamo pensare alla nostra vita, ci dobbiamo salvare. E poi a loro, specialmente alle donne, che non, per loro erano un po' abbastanza difficile, non credevano neanche che arrivassero i talibani con tutto questo potere, con tutti quei militari che avevano in Afghanistan. Era un po', impossibile.
Nessuno si aspettava l'arrivo dei talibani, sostanzialmente.
A Kabul quelli che stavano lavorando per il governo non aspettavano.
Infatti era quello che avevo chiesto, la loro età, non è che
sì, era
perché loro probabilmente non hanno vissuto il periodo precedente in cui c'erano i talibani al potere.
20 anni fa, sì.
E quindi non avevano neanche la percezione forse di che cosa stava per capitare.
Allora Saleha dice, perché lei lavorava proprio per il governo, no? Quindi per sua punta di vista che arrivassero i talibani aveva tanta paura. La paura non per la paura quotidiana, no? La paura perché avevano una vita normale lì, hanno studiato, hanno fatto dei sacrifici per arrivare in quella vita che dovevano fare a Kabul. Quindi lei si sentiva, appena sentito che arrivassero i talibani che stanno arrivando, aveva tanta paura per tutto quello che aveva fatto per Kabul, per la gente che stavano lì e poi per la sua sacrificio, quindi aveva tanta paura. E poi quando sono arrivati i talibani, lei per primo doveva salvare la sua vita, perché si sentiva come lavorava per un governo afghano, quindi lei si sentiva un po', specialmente il rischio della vita, no? Quindi appena potuto, quindi si è uscito dall'Afghanistan. Per lei era importante. Non aveva neanche finito di studiare, no? Quindi stava per finire, per andare all'università. aveva tantissimo desiderio di finire la scuola e di iniziare una vita normale a Kabul. Quindi è andato come è andato, è contenta adesso che stanno qui in Italia, magari nel progetto che stanno, magari se vogliono dare una mano per studiare una vita normale, iniziare da zero, quindi diciamo da qui in Italia.
Voi appartenete a una generazione diversa, cioè siete giovani, quindi quello che sono stati i talebani precedentemente probabilmente lo conoscete per quello che vi hanno raccontato. Che impressione vi ha fatto, cioè, pensare che questi personaggi che provenivano così da un mondo apparentemente distante da quello che voi vivevate, improvvisamente venivano e vi sconvolgevano l'esistenza?
Posso rispondere anche io?
Come no, certo.
Faccio la domanda a loro. Allora, per me, per noi giovani, ad esempio, anche a me, quando all'inizio, quando ero piccolissimo, mi raccontava mia nonna che stavano i talebani, perché solo il loro nome ci davano, non potevamo neanche uscire.
Era il lupo cattivo.
Il lupo cattivo, ad esempio, alle 6 di sera, 7 di sera, quando diventava il buio, noi non potevamo uscire perché magari arrivano i talebani tra adesso, tra magari 10 minuti, un'ora. Immagino anche per loro che è stato così. Allora lei dice che non possiamo come definire i talebani, perché per loro, per noi, i talebani non sono nessuno, perché non conoscono la vita, non conoscono il rispetto, soprattutto rispetto alle donne, come anche per loro, come avevo detto prima, un lupo cattivo, perché appena vedevano i talebani, o magari al loro nome o di presenza, neanche ai 10 metri, 100 metri vedevano un talebano, avevano paura, perché non sono umani loro. Per loro i talebani non sono umani, non conoscono il rispetto, quindi non sanno come definire i talebani.
Avete lasciato lì, immagino, parenti, amici, che vi raccontano? Come si vive adesso lì in Afghanistan?
Cosa impressionante, perché vivono malissimo, ad esempio a Kabul, non solo i loro parenti o i genitori, perché tutto il Kabul, ad esempio il mese d'inverno, adesso, oggi come oggi, è ancora più difficile. L'anno scorso avevano qualcosa di accendere per farli scaldare un po' le loro case, potevano uscire da casa tranquillamente. Quest'anno non hanno neanche quello per accendersi il fuoco a casa loro, per riscaldare la casa. Il riscaldamento lasciami stare, le luci non ce ne sono. Così in questo momento a Kabul è peggio a quelle città che stanno fuori dal Kabul, al villaggio loro stanno magari meglio che quelli che vivono a Kabul. E poi soprattutto quelli che vivono a Kabul sono da soli o da sole, perché muoiono con un paio di vestiti solo, basta, non hanno più niente a casa loro, quindi è molto più difficile. E poi per le donne ancora, quelli che fanno l'assemblea, che escono per le strade, ad esempio è successo ieri, solo le donne possono uscire e fare alzano le loro voci. E poi i talebani cosa hanno fatto? Hanno puntato uno per uno. E poi questa mattina o ieri sera sono andate a casa loro a bussare, le ragazze le hanno preso, li hanno portati via, non so dove.
C'è un dibattito in corso, proprio perché la situazione, ci sono alcuni giornalisti anche italiani, tipo Francesca Mannocchi o Nico Piro, anche italiani, che riportano, scattano delle foto, fanno dei video, si trovano in Twitter abbastanza facilmente. In base a questi, anche a questi reportage, in buona parte anche alle notizie che trapelano, visto tutti questi morti di fame e di freddo che ci sono a Kabul, si sta spingendo da parte soprattutto delle ONG, delle parti più umanitarie, diciamo, dell'Occidente, perché si riconosca il regime talebano, pur di poter portare i denaro e i beni per poter far sopravvivere quelli che si immagina che possono essere tra 1 milione e 5 milioni di morti nell'inverno a causa del freddo e della fame. Cosa ne pensano loro? Cioè, è uno scambio che si può fare? È uno scambio su cui si sta dibattendo a lungo, anche tra compagni, tra persone di sinistra, dalla parte del popolo afghano, però dicono: se non c'è altro modo, riconosciamo sto regime pur di far arrivare cibo e vestiti.
Allora ti rispondo, non lo so.
Rispondete tutti e tre.
Allora, se come dicono, questo è un gioco politico, no? Diciamo, tra i giornalisti e i talebani, o magari lo stato dell'Occidente, perché se aiuti l'aiuto arriva dal fuori a Kabul, ad esempio, a mano dei talebani, i talebani per loro loro dicono che noi possiamo aiutare la gente che stanno vivendo a Kabul, o magari possiamo aiutarli in un modo umanamente. Invece no, per loro punto di vista è una cosa impossibile che i talebani aiutassero la gente normale, e soprattutto l'etnia Hazara, perché per loro l'etnia Hazara per loro non esiste. Figurati se loro ci daranno una mano in Afghanistan, o magari se noi muoiamo di fame andiamo dai talebani a chiedere aiuto, loro non ci aiuteranno mai, non ci hanno mai aiutato. Quindi una cosa impossibile per noi. Allora, loro hanno vissuto tante cose difficili, no? Soprattutto il giorno dell'esplosione, il 28 di agosto, non mi ricordo. Lei era proprio in quella posizione lì, perché li hanno salvati e i loro amici che stavano lavorando a Kabul o facevano militare a Kabul. E poi nella lista, come dicevate prima, perché lei era entrato nell'aeroporto, diciamo sulla lista dei come giornalista, no? Lei è entrata lì, e prima che entrasse lei hanno fatto un'esplosione, e poi non so come ha fatto a entrare, perché lei l'esplosione è successo magari 100 metri 100 metri più avanti. Lei era dalla parte più dall'aeroporto che era dalla parte della città, quindi era nel quel casino lì, e lei si è potuta ad entrare nell'aeroporto tramite le loro amici. Così hanno vissuto due giorni difficili, diciamo,
lì in aeroporto.
Nell'aeroporto e poi nell'aereo, che non sono arrivati direttamente a Roma, sono andati. I primi due giorni erano a Qatar e poi da Qatar sono venuti in Italia.
Prima si è parlato tanto dell'Afghanistan nel momento in cui gli americani si sono ritirati, adesso invece non se ne parla più sostanzialmente, come se tutto quello che è successo improvvisamente non avesse più nessun peso. Che impressione ti fa questo fatto che non ci sia più attenzione rispetto a quello che sta succedendo al tuo popolo?
Questa domanda anche a me mi incuriosisce tantissimo, perché stavamo parlando giusto oggi con i miei colleghi, loro mi chiedevano come sono la situazione.
Come va,
e poi gli ho risposto, ho detto: boh, io la domanda che avete fatto a me, anch'io tutti i giorni mi faccio un'autodomanda, no? Arrivo a casa, accendo il televisore, magari telegiornali, tutto quello, parlano di tutto il mondo, ma dell'Afghanistan si sono dimenticati proprio. Questa purtroppo anche a noi, anche a me personalmente, mi dispiace tanto. E spero che si parlano non tutti i giorni, magari una volta alla settimana o magari una volta al mese.
No, ma Biden stanotte ne ha parlato.
Che non dimenticassi, sì, soprattutto i telegiornali, i televisori, quelli che... quelli che hanno il potere, diciamo, solo a parlare dell'Afghanistan come la situazione. La gente che come noi, come me, anche io entro alle 8 del mattino, esco alle 5 del pomeriggio. Di sera magari mi incuriosisco un po' se parlano dell'Afghanistan, o magari hanno parlato, così ci fa piacere se parlano dell'Afghanistan. Ormai lo sappiamo pure noi che hanno dimenticato il popolo afghano, il governo, e il governo precedentemente non sappiamo dove sono andate a finire il nostro presidente, quindi è un po', ci dispiace tantissimo.
Dove è finito lui e dove sono finiti i soldi, soprattutto, che si è portato via?
Soprattutto con le valigie piene sono usciti dall'Afghanistan.
Comunque Biden stanotte ne ha parlato di Afghanistan, rivendicando tutto quello che aveva fatto come l'operazione migliore che si poteva fare in queste condizioni. Quindi e poi è passato ad altro. Speriamo
però che continuino a parlare.
Pochi minuti, poi per il resto, giusto per salvarsi da eventuali critiche che sono sono poi comunque arrivate perché è un gaffer esasperante.
Direi che il tempo purtroppo ci stringe, sì. E quindi
grazie
a voi, vi ringraziamo della vostra testimonianza. Insomma, tanti auguri per la vostra permanenza qui in Italia. Speriamo che riuscite a tornare in Afghanistan diverso.
Grazie anche dalla parte loro, Tashakur. Le ragazze Saliha e Adila. Tashakur. Quindi sono contenta anche loro.